Fratello Giuseppe, andiamo in Sri Lanka. Vediamo un po' cosa succede con queste proteste, con il governo, cambio di governo, perché sono notizie preoccupanti che arrivano da Sri Lanka.
Hai messo la foto dei rickshaw che fanno
sì,
la fila?
Abbiamo messo sulla radio una immagine con la fila dei taxi in Sri Lanka, una fila lunga, non si vede il fine.
Sì, questi sono i taxi che si usano in India e anche in Sri Lanka, che sarebbe un'isola a fianco dall'India sud-est. E qui c'è una fila di, non so, centinaia, migliaia di taxi che fanno la fila per prendere un pieno di benzina. Questi sono i taxi che io prendevo in India. Ok, in Sri Lanka è lo stesso. Allora.
Poi c'è il giornale, leggo un titolo, che dice «Protestas contra las autoridades de Sri Lanka en los recintos de la oficina del primer ministro». In
allora,
spagnolo.
Proteste delle autorità dello Sri Lanka dentro l'ufficio del primo ministro. Quindi sono entrati direttamente nel palazzo governativo, entrati nell'ufficio del ministro, e stanno protestando contro il governo. E dirigono queste proteste cioè contro i politici del governo, no? Però certamente i politici, come sempre, avranno le loro colpe, va bene, cioè, e poi ci sono alcuni corrotti, eccetera, d'accordo. Però quello che la massa, dalla gente, di solito cibata dai media, le masse sono felici di dare la colpa ai politici di turno, che sicuramente hanno le loro colpe, Però vedi, facendo questo sono un po' miopi.
Perché?
Perché? Perché non vedono abbastanza lontano, cioè dove le maggiori colpe veramente risiedono.
La condizione del paese non è colpa dei governanti?
Beh, ma loro sono l'ultima rotellina di un sistema malvagio, i politici sono solo marionette. Per esempio hanno beccato il presidente, il primo ministro dello Sri Lanka, l'hanno preso alla frontiera che scappava, cioè andava i suoi soldi all'estero, no? E sì, è logico che... Però, sti soldi a loro chi glieli danno? Chi sono i burattinai? E quindi le banche, quindi un ordine mondiale. Cioè non è che i politici i soldi se li inventano loro, qualcuno glieli dà. Per essere corrotti, devi vedere chi è che lo sta corrompendo. Anche a volte lo corrompono apposta per poi accusarlo. Come certe donne, vedi sui giornali, che accusano il politico qui, il politico là, prostitute che vanno a letto con questo, con quello, per poi accusarlo. Va bene?
E allora perché l'economia di Sri Lanka è crollata completamente? Cosa è successo?
Guarda, qui c'è un articolo di un giornale, che il giornale si chiama TheConversation.com. Allora, in inglese, vuoi andare in inglese?
Sì. What's happening in Sri Lanka and how did the economic crisis start? From 1965 onwards, Sri Lanka obtained 16 loans from the International Monetary Fund, IMF.
Allora, dal 65 in poi Sri Lanka ha ottenuto 16 diversi prestiti.
Oh.
Noi sappiamo che i prestiti del Fondo Monetario Internazionale, sì, non sono prestiti, ma sono degli inganni, sono il modo di comprarsi la nazione.
Each of these loans came with conditions, including that once Sri Lanka received the loan, they had to reduce their budget deficit, maintain a tight monetary policy, cut government subsidies for food for the people of Sri Lanka, and depreciate the currency so export would become more viable. For this reason, Sri Lanka frequently encountered balance of payment crisis.
Capito? Cioè il fondo mafioso internazionale va bene, prestava i soldi però con delle cordicelle attaccate. Cioè devi fare questo, devi fare quell'altro, devi ridurre le pensioni, devi ridurre l'assistenza medica, devi, insomma, che la gente diventasse più e più e più schiavi, insomma.
Sì.
E quindi una bella fetta di questi prestiti andavano direttamente nelle tasche dei politici, anzi incoraggiate dalle banche, e quindi praticamente cioè non era questa la soluzione. Innanzitutto non potevano ripagare queste cose in nessun modo. 16 prestiti che non li hanno mai ripagati, e adesso probabilmente arriverà al 17esimo, perché cioè praticamente il sistema bancario mondiale è un po' come gli spacciatori di droga, quando uno in preda all'astinenza dice o mi dai una siringata o mi uccido o mi suicido, dammi un po' di droga, capito? E allora così andranno di nuovo al Fondo Monetario Internazionale e sicuramente chiederanno un altro prestito. Mi aspetto questo nelle notizie di qualunque giorno. Ed ecco che arriveranno i grandi salvatori, il Fondo Monetario Internazionale, la Banca Mondiale, a salvarli. Ecco, com'è che li salvano? Gli danno soldi, ma questi soldi in cambio voi, mica di... loro i soldi li stampano su carta igienica in chiostro, questo è il costo, questo gli costa alla Banca Mondiale, loro stampano. È incredibile com'è pazzesco il sistema del diavolo nel mondo. Però in cambio vogliono oro, argento, miniere, terreni, vogliono cose solide. Capito? Per questo che in Italia le ferrovie non sono più italiane, le poste non sono più italiane, le televisioni non sono italiane, la banca... Una delle più grandi bugie in Italia si chiama la banca italiana, il Banco d'Italia. E il Banco d'Italia non esiste. I direttori sono gente come Draghi che fanno parte dell'internazionalismo mondiale, del nuovo ordine mondiale, loro appartengono all'internazionalismo, perché non gliene frega assolutamente niente. Potessero morire tutti gli italiani. Capito? E sarebbe un altro passo in avanti per il piano della depopolazione del nuovo ordine mondiale. Avanti a leggere, Angie.
L'articolo dice: "But usually in periods of economic downturns, good fiscal policy dictates governments should spend more to inject stimulus into the economy."
Quindi voglio che il governo spenda di più soldi per innalzare l'economia, non per aiutare la gente.
No, questo quella sarebbe dice questo sarebbe la procedura normale. But this becomes impossible with the IMF conditions.
È diventato impossibile perché le sanguisughe del Fondo Monetario gli hanno succhiato tutto, quindi a chiacchiere fate questo, fate quello, non possono più fare niente, si è bloccato tutto, non c'è neanche soldi per mangiare, cosa vuoi che aiuti nell'economia? E nel frattempo, prestito dopo prestito, questi vampiri si comprano la nazione un pezzo dopo l'altro, quello che conta, se hanno petrolio, se hanno miniere di carbone, di cose vere. Infatti quando si dice privatizzare, privatizzazione in Italia, cosa vuol dire privatizzazione? Vendere ai privati, e tu puoi andare a comprarti le ferrovie italiane, e sono solamente le sanguisughe, le banche mondiali che possono fare questo. Avanti.
Poi sempre l'articolo dice: "Despite the situation, the IMF loans keep coming and a beleaguered economy soaked up more and more debt. A bad situation turned worse with two economic shocks in 2019. First, there was a series of bomb blasts in churches in Colombo in April 2019.
Dice che in aprile 2019 c'è stata una serie di esplosioni di bombe lanciate nelle chiese di Colombo e cristiani che sono stati trucidati, uccisi da una serie di attacchi dinamitardi contro le chiese che erano solamente lì a pregare. Attenzione.
The blasts led to a steep decline in tourist arrivals, with some reports stating up to an 80% drop.
Sri Lanka è uno dei paradisi turistici, ha avuto una caduta turistica dell'80% dopo queste bombe. Allora, qui vediamo, innanzitutto qui vediamo che il ragno tessitore della tela sono le solite banche internazionali. Cioè Sri Lanka è caduto non per la corruzione dei politici, che erano corrotti come quasi tutti i politici, d'accordo. Cioè come tutte le mafie, la politica vuole un pizzo, d'accordo, dagli il pizzo. Va bene? Però non è crollato, è crollato per gli aiuti, per i prestiti, che questi ragni, dico sì ti do questo però voglio tutto quello. E il politico dice sì, perché? Perché se lo comprano, eleggono un corrotto per 4 anni, questo ruba tutto, vende tutto e poi non si fa più eleggere. Ma un politico, questo è il mondo del diavolo, un politico non dovrebbe poter vendere la nazione.
Certo.
Sì, e come ti fai leggere per 4 anni, tu, pezzo di corrotto, e vendi la nazione? Ma una volta questa era la fucilazione. Una volta li fucilava. Cromwell ha, non fucilato, ma ha ghigliottinato il re inglese per questo. Perché lui è andato a cercare delle armate straniere per combattere Cromwell. Ma scusa, tu pagando armate straniere, aprendo la porta ad altre nazioni, chi era Germania, Francia, Olanda, queste nazioni, e tu praticamente stai regalando l'Inghilterra ad altre nazioni, queste non escono più di qua. E allora Cromwell l'ha preso e l'ha ghigliottinato. Cos'è ghigliottinato? Impiccato, l'ha ghigliottinato, no? Sì. Quindi una volta questi politici li ghigliottinavano. E poi praticamente attacchi dinamitardi alle chiese, e qui è subentrato Dio, qui hanno provocato il Signore. Va bene? Perché è caduto l'ISIS, Al-Qaeda? Ah, perché la Russia le ha bombardate? No, è perché Dio le ha messe sotto maledizione, andando in giro a uccidere i cristiani così. E guarda che i cristiani sono un difensore potente, si chiama Dio. Per questo che l'ISIS e Al-Qaeda praticamente sono diventati gli spaventapasseri. Potrebbero ritornare, no? Con la cooperazione della Mia America, sempre ci pensa lei, resuscitare i vampiri dai sarcofagi. Possono ancora tornare. Se fa comodo alla CIA, li resuscitano. Ha fatto comodo per combattere Assad in Siria, allora ecco, capito? E allora praticamente il governo, con tutti i suoi problemi, non ha fatto niente per difendere le chiese che subivano gli attacchi dinamitardi. E allora il Signore li ha messi sotto maledizione. Ed è cascato il governo. Non perché è corrotto, ma perché Dio li ha maledetti. Ma come bombardano le mie chiese, dice il Signore, voi non fate niente? E tolgo la mia benedizione, che c'era ancora un po' di benedizione su Sri Lanka, di Dio. E così il Signore li ha mollati e sono diventati un po' come la mosca presa nella ragnatela, che il ragno si mangia. E i ragni del Fondo Monetario Internazionale, va bene, e la Banca Mondiale, quei sono due ragni principali in giro, che si stanno mangiando lo Sri Lanka come si mangia una mosca. Perché, leggi bene tra le righe, hanno bombardato delle chiese che non c'era motivo perché. Lo Sri Lanka è una nazione, diciamo, è molto indù, buddista, quindi sono religioni pacifiste. Da dove spuntano queste bombe contro i cristiani che non hanno fatto mai niente di male a nessuno? E allora il Signore ha tolto le ultime vestigia della sua benedizione, ed ecco che lo Sri Lanka è quello che è adesso. Vi ricordate, come strillavano dalla Grecia pochi anni fa, al tempo del suo crollo? C'erano, volevano fare questo, quell'altro. E ora non più. Dalla Grecia solamente silenzio, campane a morto. Perché suona la campana per la Grecia. La Grecia non esiste quasi più, fratelli. Un'altra nazione sotto il controllo della zizzania mondiale, tramite il solito nodo scorsoio, al collo dei soliti debiti impagabili. E hanno continuato a prestare, prestare, prestare alla Grecia finché non ha potuto pagare, e ha regalato la nazione alle banche mondiali. E
Ed è quello che succede a Sri Lanka?
quello che succederà allo Sri Lanka. Succederà questo: dovranno regalare lo Sri Lanka al Fondo Monetario Internazionale. E in che modo glielo regalano? Sarà sotto la copertura che il Fondo Monetario annuncerà degli aiuti. Il Fondo Monetario accetterà di aiutare lo Sri Lanka, aiutare con mille virgolette. In realtà accetterà di comprarselo. Perché no, perché non li ha aiutati? Perché non li aiuta adesso? Perché lo Sri Lanka non hanno firmato per cedere la nazione. Come cede la nazione? L'ho detto prima, cedendo tutte le risorse, le attrezzature turistiche, le miniere. Per loro più che miniere c'hanno esportazione di tè. Sri Lanka è il centro mondiale del tè, spezie, queste cose qui. Quindi quando senti che l'FMI ha accettato di aiutare, no, è che aspettava che quelli firmassero, che gli regalassero la nazione come la Grecia ha fatto, come il Portogallo ha fatto, come l'Italia sta facendo, che poco tempo fa l'Italia aveva 2.300 miliardi di debiti, aveva l'Italia, è una somma impagabile, adesso tra Draghi, tra Di Maio e compagnia bella e compagnia brutta, c'hanno 2.800 milioni di debiti adesso. Quindi anche l'Italia si avvia verso la direzione che dovrà regalare l'Italia alle banche. Hanno potuto mettere persino un primo ministro banchiere, più di così. Va bene. E allora, insomma, i politici che avevano richiesto i prestiti in Grecia sono svaniti nel nulla. Dove sono? Non ci sentono più. Sono tutti a godersi il loro, come i cani che rosicchiano un osso, sono tutti lì a rosicchiare i loro 30 denari di qua e di là. Il messaggio dei mondialisti a questi politici è sempre lo stesso. Hanno imparato dalla scuola di Cosa Nostra. Cos'è che insegna Cosa Nostra? Se state zitti, vi lasceremo qualche briciola. Lasceremo qualche briciola per i vostri capi. E qualche briciolone, quindi briciole per il popolo e bricioloni per i capi. Però se vi agitate, dice la Cosa Nostra, Bulgaria, e andate in TV a fare baccano, noti che la Grecia non lo fa più quella, daremo una pedata allo sgabello dei debiti, sul quale state sullo sgabello col cappio al collo e penzolerete come il resto del terzo e del quarto mondo, finirete come una nazione dell'Africa. La Grecia si è arresa e tu prendetevi tutto. Non vogliamo diventare Africa, preferiamo essere schiavi. Infatti la Grecia non esiste più. Non esiste più. Quindi tra mezza carota e il doppio bastone, i politici, attenzione, non il popolo, i politici hanno firmato in Grecia, incassato il pizzo e si sono eclissati. Questi erano quelli che si agitavano in Grecia. Resa incondizionato, caporetto, diciamo, vittime dei forcaioli della zizzania bancaria internazionale. Questo è quello che succede. D'accordo? Quindi tutto procede, come vedo io, secondo i piani del sistema anticristo bancario occidentale. Nel resto del mondo, girando il binocolo un po' da tutte le altre parti, non va meglio, anzi, per quello che vedo io, in base alle profezie, andrà peggio. Guarda, tu nella lista ti ho dato delle scritture lì, ce le hai lì?
Sì.
Sotto mano, sopra sì, la sì. mano, dov'è?
Pronte.
Secondo Timoteo 3,13, ce l'hai?
Sì.
Tu ce l'hai, Gloria. Angela, tu devi andare secondo Timoteo 3,1-2.
Va bene.
Secondo Timoteo 3,13. Ma gli uomini malvagi e gli impostori andranno di male in peggio, ingannando gli altri ed essendo ingannati.
Ok.
Secondo Timoteo 3,13.
Quindi è inutile sperare che viene un Draghi più misericordioso. Ho sentito qualcuno dire che arriverà un altro banchiere, non c'è altra speranza. Ma che sarà, Angela, guarda. Una nazione che non vuole Dio, di chi sto parlando? Dell'Italia! I fratelli sono venuti qua a trovarci pochi giorni fa dall'Italia e ci hanno detto che in Italia evangelizzare in Italia è dura. Cioè, lontanissimo dai tempi quando, mi ricordo, 20-30 anni fa, evangelizzavo io, 40 anni fa, la gente era pecorissima. Evangelizzavo con dei fratelli americani che mi dicevano: incredibile come sono pecore questi italiani. Adesso come sono capri questi italiani. Adesso hanno tolto Cristo, hanno messo la Pachamama, quindi neanche a quella direzione lì niente. Allora, cosa abbiamo letto qua? Cosa leggiamo?
Leggiamo secondo Timoteo 3, 1 e 2. Or sappi questo, negli ultimi giorni verranno tempi difficili, perché gli uomini saranno egoisti, amanti del denaro, vanagloriosi, superbi, bestemmiatori, ribelli ai genitori, ingrati, irreligiosi. Secondo Timoteo 3, 1 e 2.
Allora per i fratelli nuovi diciamo questo. Fratelli, che a volte mi chiedete, miglioreranno le cose? Fratelli, il peggio continuerà invece, fino alla venuta del capo di tutti gli anticristi che vedete in TV, e quello sarà l'anticristo. Prima Giovanni 2,18, ce l'hai?
Sì.
Ti prego.
Figlioletti, è l'ultima ora, e come avete udito che l'anticristo deve venire, fin da ora sono sorti molti anticristi, onde conosciamo che è l'ultima ora. Primo Giovanni 2,18.
Ok, fratelli che hanno fatto il corso biblico, questa scrittura l'avete memorizzata, la conoscete, ma vi ricordo di nuovo che io predico per quelli nuovi moltissimo. Non sono qua a ripetere per le pecore grasse, mi interessa raggiungere le pecorelle nuove. Va bene che non hanno mai sentito questa scrittura.
Sì, una domanda, perché hai detto prima che la Grecia non esiste più, e c'è Stefani che ha scritto 5 minuti fa dicendo: buon pomeriggio fratelli, in che senso la Grecia non esiste più?
Beh, non esiste più come nazione sovrana, digli. Come si chiama?
Stefania.
Stefania, e ti benedica, Stef. Senti, come nazione sovrana non c'è più, così come non c'è il Portogallo, non c'è la Spagna, non c'è l'Italia, in misure diverse non ci sono più. Perché gli anticristi, le banche, l'ordine mondiale ha preso controllo. Ha visto quando l'America ha deciso di fare la guerra contro la Russia attraverso il burattino Ucraina, tutti i giornali e i media europei si sono allineati con l'America. Va bene, le voci dissonanti erano putiniani. Ma qui non ci sono solo i putiniani, ci sono anche i bideniani, ci sono anche gli anticristi americani. Cioè, anche qua gli anticristi non è solo la Russia, anche l'America, e secondo me anche di più, perché ha provocato lei questo.
Quindi esiste la Grecia geograficamente, però non hanno più una voce politica, economica, niente.
No, ormai la Grecia è allineata al 100% per l'anticristo quando viene, che prenderà le 10 nazioni, quindi Grecia, Italia, Spagna, i Paesi Bassi, la Germania, l'Austria, eccetera, l'Italia. Li prenderà tutti, li allineerà, li farà marciare. La Grecia è già in marcia, l'Italia con Draghi marciava speditamente verso l'anticristo. Va bene, cioè Draghi credeva l'anticristo occidentale, invece la Bibbia ci dice no, sarà l'anticristo orientale, che si chiama Gog e viene da Magog. D'accordo? Sì, sulla carta c'è la nazione, la Grecia, cioè, ma non è più sovrana, comandano le banche, no?
Sì.
Infatti non fiatano più, il Portogallo non parla, ci è passato prima della Grecia. La Spagna 50-50, Italia 50-50. Però diciamo il servizio, il sistema mondiale bancario, che Draghi è uno dei capi, cioè fanno di tutto per fare fallire le nazioni. Come fanno? Attraverso i debiti. Va bene. Insomma, Dio vede dall'alto, Dio sta guardando, dobbiamo guardare come Dio vede. Dio vede dall'alto le manovre meschine della zizzania anticristo, anzi Dio se la ride di loro, Dio ride della zizzania, Dio ride degli anticristo. Quindi non stiamo qua solamente a rivelare tutti i segreti, cosa fa il diavolo, a volte vede su internet, tutti rivelano, fanno questo dietro le scene, sotto il tavolo, dopo un po' non ce la faccio più, basta. Sono stanco di sentire cosa fa il diavolo, gli anticristi, in ordine mondiale. Cosa fa Gesù? Cosa fa Dio?
Amen.
Parlatemi di Dio, internetiani.
Amen.
Insomma, Dio vede dall'altro. Cos'è che vede Dio? Dio si ride dalla zizzania, si ride dal sistema bancario. E Dio manda la sua chiesa ubbidiente. Sono due chiese, una disubbidiente, la chiesa marmotta, in chiesa a scaldare panche, e poi c'è la chiesa ubbidiente che si trova dappertutto, speriamo che noi siamo di questi, amen. E allora questa chiesa vera va di vittoria in vittoria, c'è la chiesa disubbidiente sempre in perenne ritirata come i carri armati di Mussolini, avevano una marcia in avanti e 5 retromarce i carri armati di Mussolini, si dice nelle storielle, no? Sempre ritirata la chiesa scaldapanche. Perché? Perché appunto è ribelle, non obbedisce, non è sottomessa alla guida dello Spirito Santo che la vorrebbe spronare, andare, vincere, evangelizzare un cuore alla volta, un rione alla volta, una città alla volta. Ma che? Lascia che il diavolo prenda tutto. Ci penserà Dio. Ci penserà Dio a prendere da bastonate o chiesa addormentata. Dio manderà la tribolazione a svegliarti. Quando la chiesa a Gerusalemme si è tutta addormentata lì nelle ricchezze, tutti che vendevano case, bene, niente di male con quello, ma Dio gli diede prima una scossa. Com'è che Dio parla? Quando non ascoltano i profeti, come parla Dio? Stefano fu lapidato, Atti 7. Fu sufficiente? No. Atti 8 ci fu una grande persecuzione contro la chiesa in Gerusalemme e tutti furono mandati via in tutto il mondo, tranne i 12 apostoli, quelli ancora la zucca dura avevano, devono rimanere lì. E finalmente hanno capito anche loro. Allora sono andati anche loro e hanno vinto il mondo. Alleluia. Amen. E allora, Signore, diciamo, fratelli, riempiamoci di Spirito Santo. Ascoltiamo le direttive dello Spirito Santo, l'ubbidienza. Andiamo nel posto di via ci ha guidato, nella nazione, nel luogo. Innanzitutto manteniamoci in buona comunione giornaliera con lo Spirito Santo. E poi con i fratelli della Chiesa. Per grazia di Dio che noi crediamo di essere una Chiesa vera, quindi tenetemi in contatto, che l'unità fa la forza, la farà sempre di più il tempo della fine che stiamo entrando. Quindi vivere studiando, meditando, essendo ripieni della parola.
Amen.
Andiamo da Giosuè, guarda. Giosuè, leggere, attacco il verso 7 per cortesia.
Giosuè capitolo?
Giosuè 1 dal 7 al 9.
Giosuè 1, 7.
E chiudiamo il soggetto.
Solo sii molto forte e coraggioso. Abbi cura di mettere in pratica tutta la legge che Mosè mio servo ti ha data.
Ecco, sto parlando a noi, ok? Mettere in pratica la legge, la nostra legge qual è? Il Vangelo, la legge del Vangelo che Gesù ci ha dato.
Non te ne sviare né a destra né a sinistra, affinché tu prosperi dovunque andrai.
Questo è il vero Vangelo di prosperità, non quello falso dei soldi, dei falsi predicatori. Il vero Vangelo di prosperità è basato sull'obbedienza. Capito? Vuoi prosperare? Ubbidisci. Avanti.
Questo libro della legge non si allontani mai dalla tua bocca.
Qual è il libro della legge? Il Vangelo?
Ma meditalo giorno e notte. Abbi cura di mettere in pratica tutto ciò che vi è scritto.
Allora?
Perché allora riuscirai, ecco, in tutte le tue imprese.
Allora?
Allora prospererai.
Capito qual è il Vangelo di prosperità? L'ubbidienza.
Amen.
Cosa vuol prosperare? Prosperare che non stai facendo niente per Gesù, non sta dando la salvezza di Gesù un'anima. Non stai insegnando la Bibbia a una pecorella per le strade. Cosa vuoi prosperare? Per riempirti il tuo stomaco, scusa. Viene il bastone di Dio per queste chiese fuori piene. Svegliamoci. Speriamo noi di essere nella via giusta. Avanti.
Non te l'ho io comandato? Sii forte e coraggioso. Non ti spaventare e non ti sgomentare, perché il Signore, il tuo Dio, sarà con te dovunque andrai. Giosuè 1, 7 a 9.
Non dice è con te. Perché non dice è con te?
Sarà con te se fai questo.
Ecco, vedi, è condizionale. Sarai benedetto, prosperirai anche nelle finanze, perché no? Quella è la cosa meno importante, le finanze, le decime. Sì, è importante, però l'ultima. Prima cosa, cuore a Gesù. Quanta importanza dava Gesù ai soldi?
Non molta.
Quale grande apostolo fidato ha affidato la borsa dei soldi?
Giuda.
Capito? Guarda quanto Dio dà importanza al Vangelo di prosperità. Prende i soldi e li dà a Giuda. E quello dice, oh! E ogni giorno rubacchiava. Questo per mostrare che i soldi, certo che sono importanti, è logico. Tu vedi, Paolo ne ha parlato. Primo Corinzi 9, secondo Corinzi 9, ne ha parlato. È importante dare alla Chiesa. Ma, prima dare a Dio.
Amen.
Alleluia.
Amen. Grazie,
il
Gesù.
Cuore.
Grazie, Signore.
L'anima, il tempo.
Amen.
Andiamo a cercare le pecorelle. Avanti.
Grazie, Signore.
In nome di Gesù Cristo.
Amen. Prima di andare alla prossima notizia, facciamo una pausa?
Sì.
Ascoltiamo un canto di Alan Scott, dedicato a questi politici, con le loro promesse, promesse, promesse.
Promesse, promesse, promesse. Gli scienziati ci han convinto che il mondo era piatto, ci han giurato. Come fatti la mente cotta a fuoco lento mentre noi sorridiamo con promesse di un domani migliore. Queste tasse sono le ultime dell'anno, ci ha giurato, ci ha promesso, ma ogni giorno il governo ne fa. Possiamo contare, dammi parole mantenute. Promesse, promesse, promesse. $2 million prestati ad un amico, restituiti presto, ma promesso. Ma tu sono ormai due anni. E i miei soldi non li vedo. La ferita più profonda è dal coltello d'un amico che t'assicura della sua fedeltà. E più passa il tempo sono meno fiducioso con le grandi garanzie. Siamo con tardami parole mantenute. Promesse, promesse, promesse dal governo.